è una giornata particolarmente movimentata.
Questo è penultimo passo della serata. La scorsa settimana abbiamo imparato che la pedagogia di Socrate, cioè il suo modo di insegnare, è basato sull'attività della ricerca e si attua nell'esercizio stesso della ricerca. Di quale ricerca? Non della ricerca, quella viene dopo, importante ma viene dopo, abbiamo detto, non della ricerca all'interno della sfera delle conoscenze fisiche, cioè comprendere com'è fatta la natura, o delle conoscenze filologiche, cioè capire in che modo si descrive il mondo con le parole giuste, con le parole adatte, ma della ricerca che non può mai avere un approdo consolidato, cioè la ricerca morale. Sono capace, si domanda Socrate, molto semplicemente, ma voi sapete quanto siano complicate da realizzare le cose semplici, sono capace a imparare con l'uso della ragione a fare il bene? Perché se ragiono è meglio fare il bene piuttosto che il male? Guardate sul punto 1 del repertorio, l'insegnamento socratico si basa semplicemente, insomma, per modo di dire, perché abbiamo detto che le cose semplici sono proprio quelle difficili da realizzare, per le quali ci vuole maggiore applicazione. L'insegnamento socratico si basa sull'arte della ricerca e quest'arte, abbiamo detto già la scorsa settimana, è stata chiamata recentemente con una parola greca, con la parola greca euristica. L'euristica è l'arte del ricercare e non va confusa con la parola eristica, che invece è l'arte del contendere, che è la specialità dei sofisti. E abbiamo già incontrato questa parola osservando, no, il gruppo dei sofisti nella scuola di Atene qualche settimana fa. Ci sono nella storia del pensiero umano tre importanti forme di ricerca: la ricerca teoretica, quella tecnica, oggi diremo tecnologica, e quella morale. Socrate si occupa di quella morale proprio perché investe anche le altre e deve investire anche le altre. La ricerca morale investe la ricerca teoretica, teorica, conoscitiva, perché la persona sa di non poter sapere nulla di quanto è fuori della sua esperienza. L'essere umano, quando conosce se stesso, ecco che cosa significa conoscere se stesse e se stessi, sa di avere dei limiti e di non poter conoscere tutto. Quando la persona è consapevole dei propri limiti, assume un atteggiamento morale, e quando la ricerca conoscitiva prende le mosse dalla consapevolezza dei limiti dell'essere umano, si identifica con la ricerca morale. La ricerca morale investe anche la tecnica, o se volete la pratica, perché chiunque eserciti un mestiere, se vuole essere autenticamente umano, deve svolgerlo bene. L'arte della ricerca, l'euristica socratica, ha una sua particolare struttura, nella quale si distinguono due elementi fondamentali: l'ironia e la maieutica. E questi due termini noi li conosciamo già, ne conosciamo il significato. L'ironia socratica, più che essere una regola, è proprio uno stile di vita che appartiene alla figura stessa di Socrate, che, come sappiamo, si presenta come una persona trasandata e in antitesi a tutti i conformismi della polis. Socrate è un anticonformista per eccellenza, e i sofisti, che sono dei trasgressivi solo a parole, lo chiamano maestro di miseria per calunniarlo. Come si manifesta l'ironia di Socrate? Socrate si accosta ai maestri riconosciuti, ai sofisti che prima di aprire bocca vogliono essere pagati, questo dice Platone, no? Con un linguaggio umile e di ammirazione verso di loro, e poi però domanda dopo domanda li riduce al silenzio e all'imbarazzo. Abbiamo già visto, no, questa operazione, l'abbiamo già seguita, no? Quando siamo andati al simposio, no? Quando abbiamo incontrato Protagora che stava, no? L'ironia di Socrate viene etichettata come una forma di arroganza, di prepotenza, cioè ammantata di umiltà, ma è, come appare dal suo discorso di difesa in tribunale, un modo di guardare le persone e la vita con un distacco che fa emergere, mettendole bene in luce, le anomalie, le menzogne e le meschinità. E il risultato dell'ironia è quello di mettere in evidenza due universi morali dotati di due logiche che non hanno punti di contatto. Socrate in partenza adotta il punto di vista degli altri e si muove un passo dopo l'altro nei meandri del perbenismo convenzionale fino a giungere ad un punto di rottura, e il punto di rottura diventa fecondo quando, per usare il linguaggio di Socrate, la persona comincia a riflettere e si rende conto di quanta ipocrisia ci sia nell'ideologia dei ben pensanti, scritto tutto attaccato. Questa è una parola che ha coniato Platone, e si sente gravida di una autenticità che vuole essere partorita, ed ecco l'elemento della maieutica, no? Che in greco è l'arte della levatrice, l'arte della madre di Socrate. Socrate per suo conto non è capace di generare e non vuole prefabbricare una verità. Socrate non vuole essere un maestro che propone ai discepoli una sua dottrina, ma vuole essere un suscitatore di verità, cioè delle capacità di fare il bene comune. Questa è la verità, la capacità di fare il bene comune che le persone portano in sé, spesso inconsapevolmente, e che vengono faticosamente alla luce, partorite, man mano che le persone si liberano dai condizionamenti imposti dal sistema che regola il pensiero della polis, un pensiero che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male, non in funzione della morale comunitaria, ma a vantaggio di interessi modellati secondo le convenienze del regime mercantile, che è quello che domina nella maggior parte delle città elleniche del IV secolo a.C. Socrate vuole suscitare la scelta autonoma della coscienza, che è illuminata dall'idea del bene, nella quale c'è il demone, no? L'abbiamo incontrato la scorsa settimana, il demone. E abbiamo capito che tutti dentro di noi abbiamo un demone che con il quale condividiamo la nostra vita quotidiana. Ecco, quindi, in modo da mettere in grado la persona di pronunciare un giudizio secondo ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che è giusto, cioè secondo dei parametri che sono già presenti nello spirito, nell'anima, nell'intelletto, come una bimba o un bimbo che nasce è già presente nel seno materno, scrive Platone, che è un poeta. Prima del parto, secondo la maieutica socratica, prima del parto uno credeva di sapere che cos'è il bello, che cos'è il buono, che cos'è il giusto, semplicemente perché era in grado di fare un elenco di cose belle, di cose buone e di cose giuste. E questo è già una cosa importante. Dopo il parto, cioè dopo aver ascoltato la voce del demone, senza lasciarsi sedurre dall'astuzia della ragione che domina in una società mercantilista e che invita a ricercare il proprio interesse particolare, non il bene comune, la persona capisce che le cose belle sono belle, le cose buone sono buone, le cose giuste sono giuste, e lo sa in base ad una evidenza interiore, così la chiama Platone, che gli dà l'impressione di aver sempre posseduto dentro di sé l'idea di bellezza, di bontà e di giustizia. Poi questo concetto Platone ce lo spiegherà meglio quando lo incontreremo fra un po' strada facendo. E beh, insomma, noi continuiamo il nostro gioco, vedete, riflettiamo e nominiamo, facendo appello alla nostra esperienza personale, nominiamo una cosa bella, più di una cosa buona, una cosa giusta, no? noi continuiamo comunque a cercare di catalogare cose belle, cose buone, cose giuste, facendo appello al demone, cioè no, alla nostra interiorità. Ora, se l'idea di bellezza, l'idea di bontà, l'idea di giustizia si trova nell'interiorità della persona, viene spontaneo domandarsi: il sapere allora è un ricordare? È un ricordare? Platone dice di sì, scrive che la conoscenza è reminiscenza, trasformando così il metodo maieutico in una dottrina che Socrate sicuramente non ha mai insegnato, però è di Platone. Così anche Aristotele attribuisce a Socrate il merito di avere divulgato il metodo induttivo su cui si basa la conoscenza scientifica, in modo, mettendo insieme i particolari comuni che si trovano nelle cose, da individuare i concetti universali che della conoscenza scientifica sono il punto di arrivo. Ora non sappiamo se Socrate era già arrivato a questo, no? O se Platone cerca comunque un punto di riferimento, Aristotele cerca un punto di riferimento in Socrate. Ma il dialogo socratico non mira a un punto d'arrivo, mira a passare dalla sfera del già saputo, no? Su cui l'intelletto ozioso si adagia, dice Platone, no? Alla sfera di un'autonoma ricerca guidata dall'esigenza di trovare sempre cose più buone, più belle, più giuste. Non si ferma mai questa ricerca. La ricerca socratica si sviluppa secondo questa esigenza, che nel momento stesso in cui la ricerca si appaga, risorge più forte di prima. Una vita senza ricerca, dichiara Socrate, scrive Platone, facendolo dire a Socrate, non è degna di essere vissuta. Quindi non bisogna adagiarsi su un intelletto ozioso. E poi non dobbiamo dimenticarci che il campo della ricerca socratica non è quello dei fisici e dei metafisici, ma è il campo dell'esperienza morale. Per Socrate, così come per i sofisti, la vita della persona che vive nella città acquisisce un senso solo attraverso la politica, che è la disciplina per eccellenza. Cioè, noi abbiamo perduto il senso che ha questa parola, perché lo abbiamo perduto, questa parola si è slavata nel corso del tempo. Ma nella polis tutti gli atti che si fanno nella polis, che è la città, sono politica, e quindi tutti gli atti che facciamo noi, tutte le volte che noi facciamo, mettiamo in azione, no, qualche cosa, dobbiamo stare attenti che sia morale. Questa è la politica, cioè è ogni azione guidata dalla morale diventa politica, cioè diventa un modo di governare la polis. Ora poi, appunto, bisogna riconquistare questo, perché se no, questo è un problema di grande attualità. Questa valenza che ha questa parola è il concetto che c'è dentro a questa parola. L'orizzonte della ricerca di Socrate è l'orizzonte della persona nella quale la vita della polis si identifica con la propria vita. A differenza dei sofisti, i quali ritengono che le sorti della città debbano essere affidate a chi è in grado di prevalere, e difatti i sofisti sono maestri nell'arte di competere per imporsi mediante lo strumento della parola, Socrate ritiene che a dirigere la cosa pubblica nella polis debbano essere le persone premurose del bene comune, e premurose del bene comune debbano essere quindi tutte le cittadine e tutti i cittadini, e i quali più che competere devono collaborare, cooperare. Socrate critica la cosiddetta democrazia competitiva, prima di tutto perché le persone che competono dovrebbero essere ad armi pari sul piano dei mezzi, Contrariamente, prevale sempre non chi ha più dirittura morale o maggiori competenze, ma chi ha a disposizione più strumenti di persuasione. Questo lo dice Platone, lo scrive Platone, e fa una vera e propria, lo vedremo, leggeremo Repubblica, e non la Repubblica, Repubblica, e questo concetto quindi lo spiega bene Platone, ce lo spiegherà a suo tempo. In secondo luogo, la democrazia competitiva si presta ad essere più soggetta ai rischi della tirannide, perché chi compete, nel momento in cui si afferma, si sente autorizzato ad impossessarsi delle istituzioni piuttosto che a garantirne l'autonomia. Socrate in Atene appartiene alla corrente di pensiero di coloro che preferiscono la cosiddetta democrazia partecipata, in cui le cariche pubbliche vengono designate a sorte, perché tutte le cittadine e i cittadini devono essere in grado di governare. Come governano il loro reddito, la loro famiglia, i loro interessi, devono governare la folla, devono essere chiamati, investiti, no? Attraverso un sorteggio, no? Che ha un senso mitico, poi a rendersi disponibili per governare la polis, Saturno naturalmente, secondo un calendario ben preciso e ben specifico. Ora, naturalmente, questo si poteva fare in una polis, no? All'interno della polis greca, dove c'era un numero di cittadini, ma non pochi però, non pochi, cioè migliaia di persone partecipavano. Ora, come la buona artigiana, il buon artigiano è colui che ha competenza tecnica nel suo mestiere, così tutte le cittadine, tutti i cittadini devono avere nel guidare la polis competenza di ciò che è meglio per tutti. Ora, il bene comune, quindi nel pensiero di Socrate il bene comune viene considerato come se fosse una specie del bene in sé, cioè bisogna dire che con l'affermazione nel secolo scorso dell'ideologia cosiddetta liberista, che sembrava dovesse risolvere, no, tutti i problemi economici del mondo abolendo la politica in nome del mercato, no, questa, guardate che questa polemica la fa già Platone, no, contro i mercanti che vogliono abolire la politica in nome, ecco, della potenza del mercato. Il concetto di bene comune è stato affossato come un relitto troglodittico, difatti oggi ne subiamo le conseguenze. Attenzione, perché le cause della crisi non è che, no, sì, certamente ci sono stati bisogni, ma è evidente che, no, c'è una situazione di questo genere che si è creata, no? E quindi, secondo il pensiero di Socrate, l'educazione politica e la politica, e poi ci pensano poi Platone e Aristotele a mettere in chiaro questa faccenda, è la prima disciplina che deve essere insegnata a scuola. Cioè l'educazione politica coincide con l'educazione al bene, cioè alla virtù, coincidono le cose. Cioè la scuola deve insegnare ai giovani, da bambini, ad essere virtuosi, e qui questa è la politica, no? Questi concetti li riprende anche Lorenzo Milani nella lettera a una professoressa, no? Con grande semplicità, poi nessuno l'ha ascoltato, gli abbiamo dedicato le scuole, le case, poi però in realtà no, è passato come un grande rompiscatole, no? Ora, qui emerge una delle tesi socratiche più importanti, abbiamo già riflettuto su questo tema importante, cioè la virtù è insegnabile, e ad essere virtuose e virtuosi si impara, no? E non si fa finta di esserlo per furbizia, si impara, no? Ora, non solo, ma la virtù, ritiene Socrate, coincide col sapere. Ed è buona la persona che sa il bene, perché il bene è qualcosa che si deve sapere. E capite che questi concetti sono molto importanti oggi, di grande attualità. Questi concetti creano un modo di pensare che viene chiamato intellettualismo etico. è l'intelligenza che guida la persona a fare il bene misurando i limiti della persona stessa. L'intellettualismo etico. L'intellettualismo etico non è una dottrina, ma è un modo di essere. Cioè, non ci dobbiamo dimenticare che la conoscenza non è per Socrate un semplice processo teorico, e difatti il concetto socratico della insegnabilità della virtù ha avuto modo di svilupparsi nella storia del pensiero umano, a cominciare poi dal pensiero di Platone e di Aristotele. E incontreremo questi due personaggi stanno facendo. Naturalmente, nell'evoluzione del concetto socratico della insegnabilità della virtù, ha inciso la testimonianza concreta di Socrate, che questo concetto lo ha esposto con la sua vita e soprattutto con la sua morte, oltre che con le parole. Nello stile di vita e nella morte di Socrate c'è un messaggio così denso che i suoi discepoli, vicini e lontani, hanno potuto svilupparlo nei modi più diversi, spesso inconciliabili tra loro e con significative varianti. A proposito del concetto socratico della insegnabilità della virtù e della formazione dell'intellettualismo etico, abbiamo incontrato la scorsa settimana un romanzo, no? Un romanzo intitolato Un anno sull'altipiano, che molti avrete sentito nominare, qualcuno avrà anche letto, che è un romanzo che bisogna rileggere ogni tanto, come quasi tutti i libri importanti. Il romanzo Un anno sull'altipiano, di cui la scorsa settimana abbiamo letto un capitolo, e ci siamo molto poi così, ci siamo anche divertiti, ma non è un libro che fa ridere, cioè sì, è un libro ironico, perché c'è un'ironia stringente, quindi ci fa anche sorridere, no? Però è di un'amarezza eccezionale, ecco. Quindi abbiamo anche commemorato Lussu, che è morto il 6 marzo del 1975, quindi la scorsa settimana lo abbiamo anche commemorato, ecco, quindi la scuola cerca di essere puntuale anche sulle commemorazioni. Emilio Lussu, che è l'autore di Un anno sull'altopiano, insegna che la guerra, e in particolare la guerra di trincea, rende l'intelletto degli esseri umani inoperoso, capace solo di adagiarsi e di assuefarsi ad una condizione data da una realtà terribile, fatta di ozio e di sangue, e come scrive Lussu, di fango e di cognac. La scrittura di Emilio Lussu ha la caratteristica di essere semplice e classica nello stesso tempo, come quella di Rigoni Stern, che abbiamo incontrato ad ottobre, vi ricordate? E con questa classica essenzialità, in riferimento ai classici della storia del pensiero umano, Emilio Lussu racconta una serie di episodi, spesso tragici, talvolta grotteschi, e descrive come il conflitto generi delusioni, stoltezze, follie, e mette in evidenza anche e soprattutto quando, all'interno di questa immane tragedia vissuta da milioni di uomini, ogni tanto emergano, in perfetto stile socratico, le facoltà morali della persona, spesso delle persone più umili e con meno potere, che lasciano intravedere uno spiraglio di umanesimo in mezzo alla crudeltà generalizzata che un conflitto armato richiede. La guerra, anche se a volte necessaria, è sempre un male totale. Chi legge questo libro, che è stato tradotto in tutto il mondo, e la scuola ne consiglia la lettura o la rilettura, incontra tanti personaggi. La scorsa settimana abbiamo incontrato il generale Piccolomini, ve lo ricordate, che nella sua seriosa retoricità risulta essere una specie di guitto involontario, no? E tra questi, per esempio, spicca la figura bieca e ridicola del generale Leone, un fanatico della guerra per la guerra, che suscita nei soldati e negli ufficiali la tentazione costante di farlo fuori, già un personaggio prefascista, no? E le scene, le incontrerete se leggerete questo libro, in cui si spera e si aspetta o che un mulo lo precipiti in un burrone o che un tiratore austriaco lo faccia fuori finalmente, no, hanno il sapore della comicità drammatica che troviamo nei testi delle tragedie greche, che sono nella mente poi di Lussu, che come lettore e come umanista. E poi, in un anno sull'altipiano, incontriamo figure che compiono in modo dimesso atti di eroismo per i quali non verranno mai premiati e neppure ricordati, o personaggi pervasi da una quieta disperazione che diventa euforia durante i riposi e le soste, o addirittura indicibile felicità per essere sopravvissuti senza sapere come in certe situazioni sia stato possibile, per esempio durante quelle carneficine che sono gli attacchi per guadagnare qualche metro di territorio. Cioè, difficile scegliere che cosa leggere in un libro in cui ogni episodio ha un suo insegnamento. Non si può che consigliare di leggerlo, di rileggerlo tutto intero questo testo, al ritmo, col ritmo del leggere multum, di un capitolo al giorno. I capitoli in media, guardate, sono lunghi 4 pagine e sono 30, quindi noi come lettrici e come lettori, giocando col tempo diacronico e col metodo del leggere multum, possiamo ridurre un anno sull'altipiano a un mese sull'altipiano. Ora, chi è l'autore? Chi è Emilio Lussu? Prima di tutto dobbiamo dire, lo abbiamo già ricordato la scorsa settimana, che Emilio Lussu è uno dei padri della patria. E non è un'affermazione da poco questa sul piano della storia e dell'educazione civica. Guardate, le madri, perché ci sono anche le madri della patria, le madri e i padri della patria sono donne e uomini che hanno dissentito nei confronti della dittatura già dagli anni 20 e dagli anni 30 del secolo scorso, e hanno operato in Italia e in Europa per organizzare la resistenza, quel grande movimento europeo che è stato la resistenza mondiale, che è stato la resistenza scritta con la R maiuscola, piaccia o non piaccia, qui piaccia, perché siamo una scuola pubblica nasce dalla Costituzione, quindi è evidente che la resistenza, che è un fenomeno culturale, è anche un fenomeno militare, perché, e che dopo la Seconda Guerra Mondiale questi personaggi hanno partecipato a scrivere la Costituzione fondando l'Italia come nazione democratica. Cioè, in questo paese si è così rispettosi, guardate, verso le madri e i padri della patria, che non li si chiama mai in causa. E difatti dopo 60 anni gli italiani non sanno neppure chi siano. In altri paesi li scolpiscono sui monti, i padri della patria, giustamente, no? In Francia il Presidente della Repubblica, prima di andare, quando viene eletto, prima di andare all'Eliseo, si ferma davanti a un monumento a Parigi, che è il monumento alla resistenza, no? Dove sono dei morti fucilati e rappresentano un po' tutta la nazione. Qualunque presidente si ferma lì, no? E poi va all'Eliseo. Non solo questo presidente, no? Ha voluto fare di più questa volta, ha anche mandato a tutti gli studenti la lettera che ha scritto al più giovane di quei condannati a morte, un ragazzo sedicenne che faceva al liceo, no? Che ha scritto ai genitori prima di andare davanti al plotone di esecuzione, quindi ha fatto anche di più. Voglio dire, e questo è importante. Cioè, si usa così tanto rispetto nei confronti dei padri e delle madri della patria, che qualcuno invece in Italia, tra le massime autorità, io direi tra le pessime autorità, perché come insegnanti che dobbiamo dare il voto di condotta, dobbiamo dire anche condotta zero da questo punto di vista. Ultimamente qualcuno non si presenta neppure alla celebrazione della festa nazionale per eccellenza, la festa della liberazione, il 25 aprile, il giorno in cui si ricorda la ricostituita unità nazionale, non altre cose, no? Dell'immaginario Ora, questo addormentamento delle coscienze che la nazione sta subendo è un affronto nei riguardi di questi venerandi personaggi, perché le madri e i padri della patria hanno qualcosa da insegnare a proposito di educazione civica, no? Emilio Lussu è stato un fierissimo antifascista, tra virgolette, e l'antifascismo ci ha insegnato, e questa è lezione di educazione civica, è un valore fondante in tutti i paesi europei, no? Democratici, è un valore fondante, un concetto sostanziale delle nazioni democratiche. E se così non fosse, ci sarebbe una contraddizione di termini che inficerebbe la natura e la struttura della democrazia stessa. E questo si sta verificando nel nostro paese. E la scuola lo deve dire. La scuola ha quindi il dovere istituzionale di occuparsi di Emilio Lussu in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, anche perché l'educazione civica è insita nel contesto delle sue opere letterarie. Guardate sul punto 2 del repertorio: per conoscere la biografia di Emilio Lussu, l'eroe, il politico, l'intellettuale, nel corso della storia italiana ed europea del secolo scorso, non possiamo confidare direttamente su questo itinerario, perché ci vorrebbe un percorso apposito. Questo itinerario, tuttavia, ci informa che se vogliamo incontrare questo personaggio, possiamo leggere un utile libro che troviamo in biblioteca e che si intitola Il Cavaliere dei Rossomori, scritto da Giuseppe Fiori nel 1985. E poi se lo prendete andate a vedere che cosa sono questi Rossomori, sono una bandiera, sono un vessillo. La vita di Emilio Lussu, nato ad Armugia in provincia di Cagliari nel 1890, morto a Roma appunto il 6 marzo del 1975, viene raccontata da Giuseppe Fiori come una favola epica, dice lui, in 13 capitoli intitolati Il cacciatore, il capocaccia, il reduce, il sardista, il deputato, l'aventiniano, il prigioniero, il confinato, l'esule, lo scrittore, il leader, il ministro, l'oppositore. E difatti nella sua lunga e intensissima vita Emilio Lussu ha avuto tutti questi ruoli e in ciascuno ha profuso un grande impegno, una grande passione. Emilio Lussu è stato protagonista di tutti i principali avvenimenti del secolo scorso. Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Cagliari dal 1915 al 1918, lo sappiamo, ha partecipato come ufficiale della Brigata Sassari alla Prima Guerra Mondiale. Guardate, è stato decorato con 4 medaglie al valore. Nel 1919 ha fondato il Partito Sardo d'Azione ed è stato eletto deputato alla Camera dal 1921 al 1924. Dopo la secessione dell'Aventino, lo sapete, no? E la chiusura del Parlamento decretata da Mussolini, è stato incarcerato come antifascista, processato, condannato al confino a Lipari, da dove con Carlo Rosselli, no? Avete sentito parlare dei fratelli Rosselli, insomma, qui a Firenze sono nostri concittadini, qui a Firenze, anche un viale, oltre al viale, i fratelli Rosselli hanno dato anche un contributo notevole in Europa alla resistenza prima di essere uccisi. E con Carlo Rosselli in modo avventuroso è fuggito in Francia. Lì c'è un mio concittadino, Oxilia, che era un capitano di lungo corso, che con un motoscafo è arrivato lì e li ha portati via in modo molto abile, ci tengo a dirlo. Nel 1929 a Parigi con Carlo e Nello Rosselli Lussu ha fondato il movimento Giustizia e Libertà, uno dei più importanti movimenti antifascisti d'Europa. Emilio Lussu, in nome del movimento Giustizia e Libertà, ha svolto, guardate, un'intensissima diplomazia clandestina tra Parigi, Marsiglia, Lisbona, Malta, Londra, New York, e soprattutto in veste di diplomatico è stato uno dei dirigenti della resistenza europea ed è stato membro in Italia del Comitato di Liberazione Nazionale nelle file del Partito d'Azione, partito che ora non c'è più. Nel 1946, sempre nelle file del Partito d'Azione, è stato eletto alla Costituente, ha partecipato attivamente a scrivere la Costituzione, è stato ministro nel governo Parri, primo governo dell'Italia Democratica. Dopo lo scioglimento del Partito d'Azione, Migliolusso ha aderito al Partito Socialista, sempre con grande autonomia di pensiero e di spirito libertario. Guardate, non si può parlare di Emilio Lussu, e lui se ne avrebbe molto a male, senza ricordare la compagna della sua vita, sua moglie, Joyce Salvadori. Joyce Salvadori anche, è nostra concittadina, è nata a Firenze nel 1912, ha conosciuto Emilio a Parigi, veramente lo aveva conosciuto prima in una situazione molto particolare, ma poi non abbiamo tempo di raccontare tutte queste cose, ma andate voi a leggere su questi personaggi, perché anche lei era esule in Francia con la sua famiglia, una famiglia di antifascisti di origine marchigiana. Guardate, c'è un bel libro su Joyce Lussu che è in questo momento in ristampa e di cui si consiglia la lettura, che si intitola Una vita contro, un libro curato dalla scrittrice Silvia Ballestra. Guardate, il consiglio e l'ammonimento della scuola pubblica deve essere quello di attrezzarsi culturalmente per mantenere vivo lo spirito democratico. E quindi l'invito è a puntare l'attenzione, utilizzando la biblioteca, sui libri di Emilio Lussu, intitolati Un anno sull'altipiano e qui, e poi Marcia su Roma e dintorni, di cui parleremo prossimamente, e sul libro intitolato Il Cavaliere dei Rossomori, sulla vita di Emilio Lussu di Giuseppe Fiori, e Una vita contro, la biografia di Joyce Salvadori Lussu di Silvia Ballesta. Vedete, le cittadine di uno Stato democratico non devono trovarsi moralmente e culturalmente inermi, è necessario preparare una pacifica e non violenta insurrezione delle coscienze se vogliamo costruire una società migliore. Quali sono, quindi, secondo voi i tempi, i modi, le parole significative, utili per preparare una insurrezione delle coscienze? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è questo che bisogna fare oggi, perché sennò c'è il degrado tra la crisi economica, tra la crisi politica, tra il qualunquismo generalizzato, noi arriviamo tranquillamente a perdere, ad annacquare tutta una serie di valori, no, che devono invece essere il fondamento per costruire una società migliore, un mondo migliore, più giusto, più affratellato. L'interessante romanzo Marcia su Roma e dintorni, scritto da Lussu a Parigi nel 1931, torneremo la prossima settimana a proposito sempre dell'intellettualismo etico predicato da Socrate e a proposito del processo a Socrate. Ora però, a proposito di libri e di didattica della lettura e della scrittura, leggiamo come incentivo ancora un capitolo da Un anno sull'altipiano, dove vediamo che Lussu ci dà qui dei consigli in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e quindi fa il nostro gioco. Il generale Leone non si dava pace, era stato citato all'ordine del giorno dell'armata e questa distinzione lo spingeva a nuovi ardimenti. Egli appariva in linea di giorno e di notte, era evidente che meditava altre imprese. Ma la brigata aveva avuto perdite troppo gravi e non poteva essere impiegata prima di essere ricostituita. Al mio battaglione non erano rimasti che 200 soldati, compresa la sezione mitragliatrici di Ottolenghi che durante l'azione era stata il presidio alle trincee. Eravamo ridotti a 3 ufficiali. Il capitano Bravini, la cui ferita al braccio era stata considerata leggera, morì in quei giorni. Un altro ufficiale ferito ad un piede dovesse essere ricoverato all'ospedale e operato. La fine di luglio e la prima quindicina d'agosto furono per noi un riposo lungo e dolce. Non un solo assalto in quei giorni. La vita di trincea, anche se dura, è un'inezia di fronte a un assalto. Il dramma della guerra è l'assalto. La morte è un avvenimento normale e si muore senza spavento, ma la coscienza della morte, la certezza della morte inevitabile, rende tragiche le ore che la precedono. Perché si erano uccisi due soldati della decima? Nella vita normale della trincea nessuno prevede la morte o la crede inevitabile, ed essa arriva senza farsi annunciare, improvvisa e mite. In una grande città, d'altronde, vi sono più morti d'accidenti imprevisti di quanti ve ne siano nella trincea di un settore d'armata. Anche i disagi sono poca cosa, anche i contagi più temuti. Lo stesso colera che è, niente. Lo avemmo fra la prima e la seconda armata con molti morti e i soldati ridevano del colera. Che cos'è il colera di fronte al fuoco d'infilata di una mitragliatrice? Quei giorni di vita di calma in trincea furono persino giocondi. I soldati canticchiavano all'ombra, rileggevano 100 volte le lettere ricevute da casa, cesellavano i braccialetti di rame tolti alle granate, si spulciavano beati e fumavano. Qualche giornale ci arrivava ogni tanto e ce li passavamo tra di noi, erano tutti gli stessi e ci irritavano. La guerra vi era descritta in modo così strano che ci era irriconoscibile. La valle di Campomulo, che dopo Montefior noi avevamo attraversato senza incontrare un ferito, vi era dipinta, imbottita di cadaveri, di austriaci naturalmente. La musica ci precedeva negli assalti ed era un delirio di canti e di conquiste. Anche i nostri giornaletti militari erano molto noiosi. La verità l'avevamo solo noi di fronte ai nostri occhi. Il sottotenente Montanelli un giorno venne a trovarvi. Egli era un veterano del secondo battaglione, comandante il reparto Zappatori. Era studente di ingegneria all'Università di Bologna e ci conoscevamo fin dal Carso. Era anche egli uno dei pochi scampati ai combattimenti dell'Altipiano. Arrivò mentre io leggevo. «Tu leggi?» mi disse. «Non hai vergogna?» «E perché non dovrei leggere?» risposi. Egli indossava un impermeabile abbottonato. Dei suoi indumenti si vedevano solo l'elmetto, l'impermeabile, metà fasce e le scarpe. Queste erano sgangherate e tenute insieme da un groviglio di fili di ferro. Le suole erano nuove, di corteccia d'abete. Si sbottonò l'impermeabile e mi si mostrò nudo, dall'elmetto alle fasce. Così l'avevano ridotto 2 mesi di campagna. Dalla fine di maggio non c'era arrivato in linea un solo pezzo di vestiario. Chi più, chi meno, eravamo un po' tutti vestiti come vagabondi. «E la biancheria?» gli dissi. «Non essendo un genere di prima necessità, l'ho abolita. La mia fauna, i pidocchi che aveva addosso, mi obbligava a tali fatiche di caccia, piccola e grossa, che ho preferito bruciarne i ricoveri. Ora mi sento più uomo, voglio dire più animale, e tu leggi, mi fai pena. La vita dello spirito, è comico lo spirito. L'uomo del bisonte aveva una vita dello spirito, noi vogliamo vivere. Non è detto che per vivere sia obbligatorio sopprimere la camicia, bere e vivere, cognac, dormire e vivere, cognac, stare all'ombra e vivere, e ancora del cognac, e non pensare a niente, perché se dovessimo pensare a qualcosa, dovremmo ucciderci l'un l'altro, finirla una volta per sempre. E tu leggi. Io avevo rintracciato nella Villa Rossi, posta nel bosco, a mezza strada tra Gallio e Aliago, dei libri abbandonati. Era di notte e l'incursione di pattuglia non mi dava del tempo. Nella fretta scelsi l'Orlando Furioso d'Ariosto e un libro sugli uccelli e un'edizione francese dei Fiori del Male di Baudelaire. Al libro sugli uccelli mancavano le prime pagine e ne ignorai sempre l'autore. Quei libri li portai con me sull'altipiano. Una volta salvati da me, una volta dal mio attendente, io li conservai sempre. È probabile che questa fosse la sola biblioteca letteraria ambulante dell'armata. Il mio attendente aveva una particolare passione per gli uccelli e quel libro illustrato era il suo passatempo. Egli era un cacciatore, sapeva appena leggere, ma si interessava principalmente delle figure. Quando io leggevo, leggeva anch'egli e ci scambiavamo le impressioni. «Chi hai trovato di nuovo?» gli chiedevo. Il libro è interessante, Bertoldo e Bertoldino mi faceva ridere di più, ma questo è più attraente e vario. Tutti gli uccelli sono qua dentro, non ne manca uno, ci sono perfino i beccafichi. Non dico di no, a me piacciono gli uccelletti alla polenta, i beccafichi gli stanno bene, ma senza far torto ai veneti, io preferisco i merli e i tordi arrosto. Io gli dicevo, pare che i tordi ci vengano dalla Germania, ma non tutti. possono venirci da dove vogliono, ma lo spiedo, sono tutti uguali, sono buoni tutti, badi bene signor tenente, i tordi sono squisiti, se lo spiedo è di legno. Mai, per carità, mai commettere l'imprudenza di adoperare spiedi di ferro, usi solamente spiedi di legno e mai più di una volta, ogni tordo vuole il suo spiedo, di attenzione che sia di legno dolce, prima assaggi il legno, ne mastichi un po' e ne controlli il sapore. Io ho fatto sempre così, poiché il mio attendente nelle ore d'ozio reclamava il libro sugli uccelli, io mi ero ridotto a leggere solo L'Orlando e I fiori del male, ma ve ne era sufficienza. Certamente noi due eravamo i soli lettori assidui dell'altipiano. È sui monti d'Asiago che ho imparato a conoscere due fra i più caratteristici spiriti della cultura occidentale. Io li conoscevo già, ma superficialmente, come può conoscerli uno che li lega a tavolino in città in tempi normali. Di loro non mi era rimasto alcun speciale ricordo, letti in guerra, a riposo, sono un'altra cosa. Ariosto era un po' come i nostri giornalisti di guerra e descrisse 100 combattimenti senza averne visto uno, ma che grazia, che gioia nel mondo dei suoi eroi. Egli aveva certamente un fondo scettico, ma spinto all'ottimismo, è il genio dell'ottimismo. Le grandi battaglie sono per lui delle piacevoli escursioni in campagne fiorite e persino la morte gli appare come una simpatica continuazione della vita. Qualcuno dei suoi capitani muore ma continua a combattere senza accorgersi di essere morto. Baudelaire è l'opposto. Il sole dell'altipiano era fatto per illuminare la sua vita tetra. Come lo studente bolognese egli avrebbe potuto vagare nudo sui monti e bere sole e cognac. Egli avrebbe ben potuto fare la guerra a fianco del tenente colonnello dell'osservatorio di Stoccaredo. Simile a lui, simile a mille altri dei miei compagni, egli aveva bisogno di bere per stordirsi e dimenticare. La vita era per lui ciò che era per noi la guerra. Ma quali scintille di gioia umana sgorgavano dal suo pessimismo? Era un giorno di sole, tutto il fronte era calmo. Solo da Valdassa, sospinto dal vento, ci arrivava ogni tanto il rumore di un colpo di fucile. Il mio attendente, il fucile sulle ginocchia come uno spiedo, era curvo sugli uccelli. Io sedevo accanto con Angelica e Orlando attraverso una fuga. Una voce gaia ruppe il nostro silenzio. «Buongiorno, collega!» Era un tenente di cavalleria. Io chiusi il libro e mi alzai. Ci stringemmo la mano e ci presentammo. Era del reggimento Piemonte Reale, addetto al comando d'armata, veniva in linea per la prima volta, egli non aveva mai visto una trincea. Anche adesso non veniva con un incarico di servizio, ma per suo diletto personale, per rendersi conto della linea e del nostro modo di vivere. Era accompagnato da un portaordini del comando del reggimento, vestiva elegantemente, impeccabile, guanti bianchi, frustino, stivaloni gialli e speroni. E io gli dissi subito: fa attenzione, perché con codesta tua brillante tenuta sarai il richiamo di tutti i tiratori scelti che ci stanno di fronte. Egli scherzò sui tiratori scelti, scherzò sul mio libro, volle conoscerne l'autore, mi sconfessò di non aver mai letto l'Ariosto. Io consegnai il libro all'attendente, presi il bastone di montagna e ritornai a lui. Tanto per riallacciare il discorso dissi: Orlando è divino, meriterebbe, rispose, di diventare presidente del consiglio. Presidente del consiglio obiettai è forse troppo, ma l'esercito non lo comanderebbe peggio del generale Cadorna. No, sua eccellenza non ha preparazione militare, ma è certamente il più grande oratore e il più grande uomo politico che abbia il Parlamento, sua eccellenza. La questione divenne intricata. Nel breve chiarimento che ne seguì capì che io parlavo di Orlando, il furioso, quello dell'Ariosto, mentre il mio collega intendeva parlare dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, deputato al Parlamento e ministro di Grazia e Giustizia nel Ministero Boselli. Il tenente era siciliano come il ministro e aveva per lui un'ammirazione sconfinata. Il tenente si levò d'impaccio con disinvoltura. Certo, al mio orgoglio di ufficiale di fanteria piacque l'equivoco. La stessa pronuncia del tenente di cavalleria mi divertì. Egli parlava con grazia non poco affettata, quasi sopprimendo le R alla francese, come da noi facevano solo le artiste del cinema. Veramente per un momento l'impaccio fu più mio che suo. Egli era così ben vestito che io avevo l'uniforme parte in brandelli, parte rattoppata. sì, io ero ufficiale in una brigata celebre ed egli era lanciere di un reggimento delle retrovie, di servizio al comando d'armata per giunta non proprio vicino alle prime linee, ma io ero troppo indecente. Ebbi persino l'impressione di trovarmi di fronte ad un superiore. A poco reagii e riuscii a vincere quel complesso di inferiorità che un uomo sporco sente di fronte ad un uomo pulito. Diventammo in pochi minuti buoni camerati. Io lo precedetti e salimmo in trincea. Egli non aveva paura e, quel che sempre un pericolo grave in trincea, ci teneva a dimostrare di non aver paura. Io gli dicevo: fa come me, qui curvati, qui tocca a terra con le mani, qui fermati. Ed egli non si curvava, non toccava a terra, non si fermava. Voleva guardare dappertutto, nelle feritoie, al di sopra dei parapetti delle trincee. Io faticavo per convincerlo ad essere più prudente. Per fortuna nessuno sparava. Ci fermammo per prendere un po' d'ombra in un angolo. Egli mi disse: credo che voi di fanteria siate troppo prudenti. La guerra non si vince con la prudenza. Era indubbiamente una frase mal collocata. Io mi sentii colpito nel vivo. Quella lezione parve assai inopportuna al mio spirito di corpo. È che noi, dissi per ritorsione, dobbiamo solo contare sulle nostre gambe. In un momento difficile, ad un fante possono tremare le ginocchia. Se le ginocchia tremano, non si fa un passo avanti. Voi siete più fortunati, voi potete anche morire di paura e le gambe dei cavalli vi trascinano avanti ugualmente. Mi pentii solo più tardi di aver parlato così. Per il momento ne fui soddisfatto. Mi sembrò che il cavaliere fosse stato servito di tutto punto. Egli non mi rispose. Passammo di fronte alla feritoia numero 14. Questa, spiegai, è la più bella feritoia del settore, ma serve solo di notte, quando gli austriaci impiegano i razzi. Di giorno è proibito guardare. Parecchi ufficiali e soldati vi sono stati uccisi o feriti. Il nemico vi ha aggiustato il tiro con un fucile a cavalletto e vi è in permanenza un tiratore. I soldati, per divertirsi, vi fanno apparire dei pezzi di legno, di carta, delle monete fissate ad un bastoncino e il tiratore infila sempre il foro della feritoia e colpisce il bersaglio. Guardammo entrambi la feritoia. Essa non era più come una volta praticata nel muro e chiusa con un sasso. I soldati vi avevano collocato una feritoia scudata, trovata nelle rovine d'Asiago. Era una pesante lastra d'acciaio con un foro per l'osservazione che si poteva aprire e chiudere con un otturatore egualmente d'acciaio. Io sollevai l'otturatore, tenendomi discosto e attesi il colpo, ma il tiratore non sparò. «La vedetta dorme», disse il tenente. Lasciai cadere l'otturatore sul foro e lo risollevai di nuovo. La luce del sole passò nel foro come un fascio luminoso d'un riflettore. Un fruscio attraversò l'aria, accompagnato da un colpo di fucile. La pallottola aveva infilato il foro. Il tenente volle provare anch'egli, sollevò l'otturatore e presentò al foro l'estremità del suo frustino. Un altro colpo risuonò e il frustino rimase stroncato. Egli ne rise, prese un pezzo di legno, gli innestò una moneta di rame e ritentò l'esperimento. Stasera avrò qualcosa da raccontare al comando d'armata. La moneta investita in pieno uscì dall'estremità del legno e volò via fischiando nell'aria. Passai oltre e mostrai la feritoia successiva. Di qui, dissi, si vede un altro settore meno importante. Qui non c'è pericolo. Vedi là in fondo un mucchio che sembra un sacco di carbone? È il mascheramento di una mitragliatrice. L'abbiamo individuata qualche notte dietro mentre tirava durante un allarme. Ne abbiamo già informato il comando di reggimento perché se vi sarà un'azione bisognerà distruggerla con un cannoncino da montagna. Ora la vede l'artiglieria? Sì, qualche pezzo comincia ad arrivare. Vedi là più a destra, sembra un cane bianco. È un osservatorio che domina l'altro settore. E là, dove si vede un folto boschetto d'abeti, c'è del burrone. Là, la linea è interrotta e riprende dall'altra parte, oltre il burrone. Io credevo che dietro di me anch'egli guardasse. La feritoia era grande ed era posto per due. Sentì la sua voce un po' distante mentre diceva: a un ufficiale del Piemonte Reale tremano le gambe meno che al suo cavallo. Un colpo di fucile seguì alle sue parole. Mi voltai. Il tenente era la feritoia numero 14, estramassa al suolo. Mi slanciai per sostenerlo, ma egli era già morto. La palla l'aveva colpito in fronte. Quella dell'ufficiale del Piemonte Reale tra le braccia di Emilio Lussu è una morte assurda, così come sono insensate di solito le morti in guerra. a processo concluso e a sentenza eseguita, anche quella di Socrate viene considerata dai suoi stessi accusatori una morte assurda. E ritorniamo quindi sul territorio dell'Ellade, ad Atene, nel IV secolo a.C. Un giorno della prima settimana di marzo del 399 a.C., a notte fonda, migliaia di ateniesi si dirigono, si stanno dirigendo verso l'agorà. Ogni cittadino è accompagnato da uno schiavo con una torcia accesa. L'immagine è quella di una fiaccolata, sembra una processione o una manifestazione silenziosa. Le strade di Atene allora si intasavano facilmente e Plutarco ci racconta che le vie della città erano così strette che per evitare scontri, quando si usciva di casa bisognava stare molto attenti ad aprire la porta, cioè bisognava farlo lentamente perché i passanti potevano sbatterci contro, potevano farsi male e chiederci i danni. Dove vanno tutti questi cittadini ateniesi ancora prima dell'alba? Vanno verso l'agorà, verso la piazza dove sta per tenersi il sorteggio dei giudici popolari. E man mano che passa il tempo, davanti alle urne delle estrazioni si forma un foltissimo gruppo di aspiranti giudici. La polizia urbana, per impedire alla folla dei curiosi di invadere le zone riservate ai prescelti, tengono tesa davanti agli ingressi la cosiddetta corda vermiglia, cioè una fune rossa dipinta di vernice fresca. Cioè se un cittadino si avvicina troppo e si macchia con la corda vermiglia, viene subito individuato e viene privato per un anno dei mistos ecclesiasticos, cioè dei diritti di assemblea, cioè non può partecipare alle assemblee pubbliche e non può votare. Dal V secolo a.C. la giustizia nella polis di Atene e anche nelle altre polis dell'Ellade era organizzata in questo modo. Ogni inizio d'anno venivano sorteggiati dal Ministero di Grazia e Giustizia della città-stato 6.000 ateniesi di età superiore ai 30 anni. Questi 6.000 ateniesi costituivano l'Eliea. L'Eliea è una grande assemblea, un serbatoio umano dalla quale volta per volta sarebbero stati sorteggiati i 500 giudici che occorrevano per la giuria popolare di ciascun processo. Ci voleva una giuria molto ampia, perché il sorteggio dei 500 giudici popolari aveva luogo la mattina stessa dell'inizio del processo, che di solito si concludeva in giornata, in modo da evitare che gli imputati potessero avere il tempo di corrompere o anche di raccomandarsi ai giudici. Per eseguire i sorteggi dei giudici popolari c'erano all'ingresso dei tribunali degli oggetti, dei contenitori di marmo chiamati cleroterion, con delle fenditure orizzontali. Dentro queste fenditure ciascun candidato doveva introdurre la cosiddetta tavoletta di bronzo con le proprie generalità. Questa tavoletta, la tavoletta di bronzo, era come una nostra carta d'identità. Portava inciso il nome, il patronimico, il nome del padre, il demo, cioè il nome del quartiere di provenienza. Una volta introdotta la tavoletta, un meccanismo interno al contenitore di marmo, entrava in movimento, faceva rotolare attraverso una serie di condotti un dado bianco e un dado nero. A seconda del dado che usciva dal cleroterio, il cittadino veniva ammesso o no alla giuria. I giudici popolari ricevevano un gettone di presenza pari a 3 oboli al giorno, più o meno il 60% della paga di un operaio. E Socrate, che sta per essere giudicato, non gode di simpatie popolari ed è consapevole del fatto che tra i giudici che vengono sorteggiati per il suo processo sono in molti quelli che si sentono inadeguati, stupidi al suo confronto. E guardate, nessuno, scrive Platone, è più vendicativo e pericoloso di chi si accorge di essere inferiore e non lo vuole ammettere, cercando anche di far finta di essere all'altezza della situazione. Tra i giudici sorteggiati corre subito una voce di carattere giustificatorio. Beh, se Socrate sarà condannato a morte, la colpa è solo sua, perché è l'individuo più presuntuoso che sia nato ad Atene. Socrate appare effettivamente come un presuntuoso, proprio per le affermazioni che fa e che risultano poco comprensibili ai più, che non hanno nessuna intenzione di riflettere. La dichiarazione che Socrate fa di non sapere nulla, di essere quindi un ignorante, tra virgolette, appare come un dato di un atto di immodestia. È come se dicesse a tutti: io sono un ignorante, ma voi, che non sapete di esserlo, siete ancora più ignoranti di me. Queste affermazioni vengono lette come insulti da parte degli ateniesi, che sono molto suscettibili e sono in maggioranza convinti che la loro agiatezza materiale, il loro benessere, scritto tutto attaccato, valesse assai di più del presunto ben trattino essere, scritto in due parole, un benessere di carattere intellettuale che Socrate va predicando. Quindi risulta chiaro fin dall'inizio che la maggioranza dei giudici sorteggiati vuol far pagare a Socrate la sua supponenza, la sua alterigia. Certamente è strano che in una polis come Atene Socrate, con tutti i nemici che ha, sia arrivato fino a 70 anni senza essere mai stato esiliato una sola volta con il sistema dell'ostracismo. Molti di voi sanno che l'ostracismo è una particolare procedura praticata nelle polis dell'Ellade, soprattutto ad Atene. Che cos'è l'ostracismo? Beh, quando gli ateniesi, una persona o un gruppo di persone, pensano che un loro concittadino potrebbe nuocere alla polis con il suo comportamento, indicano una votazione, cioè vanno sulla vorà, scrivono il nome di questo cittadino su un coccio di terracotta, ostracon in greco, ecco perché si chiama ostracismo, e lo depositano in un'anfora. Se la persona sgradita totalizza 6.000 segnalazioni in un certo periodo di tempo, deve andare a spese dello Stato in esilio per qualche anno. Colui che viene allontanato ha 10 giorni di tempo a disposizione per organizzarsi. L'esilio può durare dai 5 ai 10 anni a seconda del numero di coloro che lo hanno votato. Questa pratica, che ha sempre suscitato molte discussioni, era stata voluta da Clistene, no? Uno dei fondatori della legislazione ateniese, ed era un provvedimento contro il culto della personalità che poteva condurre alla tirannide. Immagino che stiate compilando le vostre liste di individui indesiderati anche voi. Ebbene, cioè, pensatele, ma non le scrivete. L'ostracismo non c'è più. E poi bisogna anche ascoltare la voce di Plutarco, che nella Vita di Aristide definisce l'ostracismo una moderata soddisfazione generata spesso dall'invidia. Perché Socrate non ha mai subito l'ostracismo? Perché in modo esplicito non aspira al potere, e quindi è molto difficile considerarlo nemico della polis. Socrate si conquista presso le nuove generazioni un'autorevolezza morale svincolata da qualsiasi interesse materiale, che in un certo senso lo rende molto più pericoloso agli occhi della maggioranza dei ben pensanti di un politicante corrotto, no? Che è pur sempre utilizzabile. Socrate, secondo le testimonianze che possediamo, poi vedremo di quali testimonianze si tratta, appare sulla scena del suo processo con un'aria serena, indossa il solito tribon, un mantello di stoffa piuttosto consumato, cammina appoggiandosi al suo bastone di rovere. A guardarlo sembra che invece di andare ad un processo per empietà dove si rischia la vita, si stia recando a un simposio, cioè a una cena tra amici. Socrate sorride, si ferma a parlare con chi conosce, saluta tutti quelli che vede. Socrate si rende perfettamente conto, ma fa finta di niente, che la maggioranza dei cittadini ateniesi lo considera colpevole e vorrebbe che fosse impaurito e supplicante. Invece ostentando grande tranquillità, Socrate sale sul palco, si siede alla sinistra di uno degli arconti che rappresenta l'autorità della città-stato e attende con pazienza che il cancelliere dichiari aperto il processo. Il cancelliere dichiara aperto il procedimento con una formula che è prescritta dalla legge e che dice così: giudici popolari, gli dèi hanno scelto i vostri nomi dall'urna perché voi possiate assolvere o condannare Socrate, figlio di Sofronisco, dall'accusa di impietà che gli è stata rivolta da Meleto, figlio di Meleto. Sappiamo che nei tribunali dell'Ellade, così come nel tribunale di Atene, non esiste la figura del pubblico ministero, dell'accusatore. Cioè l'accusa può essere condotta da un qualsiasi cittadino che lo richiede. Questo ruolo, il ruolo di accusatore, il cittadino lo svolge tanto a suo rischio e pericolo, quanto per poterne ottenere un vantaggio. Cosa significa? Significa che se il colpevole viene condannato, l'accusatore incamera la decima parte del patrimonio del condannato. Se invece il presunto colpevole viene assolto, l'accusatore deve pagare anche se non ottiene almeno un quinto dei voti a favore dell'accusa, deve pagare una multa di 1000 dracme, quindi consistente. Ora, nei tribunali dell'Ellade, così come nel tribunale di Atene, non esistono neppure gli avvocati difensori. Cioè l'imputato, quindi vedete c'è una responsabilizzazione di tutti i cittadini per quanto riguarda il potere giudiziario. L'imputato, colto o analfabeta che sia, deve sapersi difendere da solo, e quando non se la sente ha la possibilità, prima del processo, di convocare un logografo, cioè un legale di fiducia capace di scrivere un testo di difesa. Logografo letteralmente significa uno che scrive i testi, che scrive i discorsi, che l'imputato deve imparare a declamare a memoria se non lo sa ridire con parole sue. Nel processo a Socrate, il cancelliere dà quindi la parola a Meleto, figlio di Meleto. Apparentemente è lui l'accusatore, ma solo apparentemente, perché in verità Meleto è un individuo manovrato da altri. Meleto è, secondo le cronache di questo evento, un giovane con i riccioli, ben vestito, il quale sale sulla tribuna riservata all'accusa con un viso altero e sofferente da poeta tragico. Difatti Meleto è un rappresentante dei poeti, è poeta egli stesso, anche se pressoché sconosciuto. Meleto è una pedina, mosso da un altro personaggio che si chiama Anito, che abbiamo già incontrato la scorsa settimana, e si mostra come un bravo e sincero ragazzo, ma in realtà si presta a questo gioco soltanto perché vuole avere successo. È uno sconosciuto che cerca di farsi pubblicità attirando su di sé l'attenzione in modo da poter iniziare la carriera teatrale in modo vistoso. C'erano già i tronisti, vedete, mi pare di capire che funzioni così la cosa, non so bene com'è. Ma Meleto vorrebbe far credere di essere dispiaciuto di dover accusare il vecchio Socrate e parla in modo enfatico. Si capisce perfettamente che sta recitando, e non recita neppure tanto bene, ma l'accusa da formulare contro Socrate l'ha imparata perfettamente a memoria e la declama. Giudici di Atene, dice, io Meleto, figlio di Meleto, accuso Socrate di corrompere i giovani, di non riconoscere gli dèi che la città riconosce, di credere ai demoni e di praticare culti religiosi a noi estranei. Io Meleto, figlio di Meleto, accuso Socrate di darsi da fare in cose che non gli competono, di investigare su ciò che è sotto la terra e che è sopra il cielo e di discorrere con tutti e di tutto, tentando ogni volta di far apparire migliore la ragione peggiore. Per questi reati chiedo agli ateniesi che egli venga condannato a morte. Naturalmente, mentre Meleto recita nel ruolo di grande accusatore, tutti gli occhi sono puntati verso Socrate per vedere quali sono le sue reazioni. Socrate appare rilassato, più che un imputato sembra uno spettatore, ma pensiamo che in cuor suo sia molto contrariato. Come avete capito, stiamo raccontando, a grandi linee, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, quel grande evento che per la storia della cultura è stato il processo a Socrate. Questo racconto naturalmente ha una funzione propedeutica, in modo che poi ciascuno di voi, volendo, possa leggere più agevolmente i testi che su questo avvenimento così importante nella storia del pensiero umano sono stati prodotti da molte autrici e da molti autori. Probabilmente mentre Meleto formula la sua accusa, Socrate si sta rendendo conto in quale brutta faccenda sia rimasto invischiato. Meleto sembra aver ragione quando denuncia che Socrate non ha mai creduto agli dèi. E questo è il reato più grave secondo la legge contro la blasfemia, no? E in realtà tutti sanno che Socrate ha sempre alluso al fatto che gli dèi siano un'invenzione allegorica utilizzata nella gestione del potere. È vero che a questo proposito Socrate non ha mai fatto delle pubbliche dichiarazioni, se ne è ben guardato, essendoci, come sappiamo ad Atene, una severa legge che punisce l'irriverenza nei confronti delle divinità. E a questo proposito, più che l'accusa di Meleto, c'è qualcosa di più consistente che gioca a sfavore di Socrate, perché qualcuno, satireggiando dal palcoscenico dei teatri, ha fatto dire a Socrate cose che lui pubblicamente non aveva mai detto. Socrate non ha mai fatto pubblicamente affermazioni che potessero essere irriverenti nei confronti delle divinità, ma qualcuno, trasformando Socrate in personaggio teatrale, certe cose gliel'ha fatte dire amplificandole come se lui le avesse sbandierate ai quattro venti. Noi sappiamo che una campagna contro Socrate è stata condotta attraverso il teatro e questo fatto contribuisce, sebbene indirettamente, alla sua condanna. 25 anni prima del processo e della morte di Socrate, infatti, è stata rappresentata una commedia che ogni tanto viene rimessa in scena ad Atene, in cui il filosofo è protagonista. Questa commedia si intitola Nuvole ed è stata scritta dal più importante commediografo dell'antichità, Aristofane. Perché Aristofane ce l'ha con Socrate? Guardate, non è facile rispondere a questa domanda. È probabile che Aristotele non ce l'avesse proprio con lui, ma è possibile che, per fare satira, abbia utilizzato il personaggio di Socrate, che si presenta, per il suo aspetto, per il suo stile di vita, ad essere portato sul palcoscenico. In un certo senso Socrate è già comico di per sé, si presta a questo. Sta di fatto che Aristofane, il quale è un conservatore con una spiccata vena reazionaria, perlomeno così sembra, non condivide la dialettica socratica, che mette tutte le presunte certezze in discussione e lo condanna come un sofista, travisandone il pensiero, perché Socrate, che effettivamente, come sappiamo, comincia la sua carriera di intellettuale come sofista, diventa poi però il più grande avversario dei sofisti e del loro metodo eristico. E di questo tema abbiamo avuto modo, no, di parlarne negli itinerari precedenti, osservando l'affresco della scuola di Atene. Il personaggio di Socrate, presentato da Aristofane nella commedia Nuvole, risulta esilerante sul piano spettacolare, buffo, comico, farsesco, ma appare come una figura ambigua. E questa caratteristica ha un forte impatto sul pubblico, che coltiva già una forte antipatia verso il comportamento provocatorio di Socrate, cioè che invita perentoriamente le persone che incontra per le vie di Atene a fare l'esame di coscienza, a riflettere sulla coerenza tra i principi e i comportamenti. Il personaggio di Socrate, presentato da Aristofane nella commedia Nuvole, fa aumentare l'avversione contro di lui, contro la sua persona. Ma chi è Aristofane. Guardate sul punto 3 del repertorio. Beh, Aristofane è nato ad Atene intorno al 444 a.C., è morto all'incirca nel 388 a.C., quindi vive in quel periodo drammatico e sanguinoso caratterizzato dalla guerra del Peloponneso. Aristofane è contemporaneo di Euripide, ha idee antitetiche però rispetto a lui e non condivide il suo stile laico, veristico e passionale. Aristofane preferisce la tragedia austera ed eroica di Eschilo e colpisce quindi con sarcasmo Euripide attraverso i testi di alcune famose commedie, Le donne in festa e Le rane. Abbiamo già citato Le rane di Aristofane nel quartiere del Keramikos. Aristofane, con la sua satira politico-sociale, mette in evidenza nelle sue opere tre elementi significativi. Il primo elemento riguarda il tema del numero dei processi, cioè Aristofane mette in evidenza ironicamente che ad Atene si fanno troppi processi e che questi procedimenti vengono rappresentati come se fossero delle farse tragiche, le quali attirano un numeroso pubblico che si aliena di fronte a queste esibizioni, confondendo la celebrazione della giustizia, il ruolo del tribunale, con la partecipazione ad uno spettacolo, il ruolo del teatro. E a questo proposito, per denunciare questa situazione, che guardate, che oggi è ancora di grande attualità, oggi i processi si sceneggiano in modo particolare, no? Vedete, non sono, abbiamo 2500 anni in tutto e per tutto. Aristofane scrive alcune celebre commedie come Le vespe e gli uccelli, che riguardano questo tema, dei processi che diventano degli spettacoli, no? Ora, il secondo elemento della satira politico-sociale di Aristofane riguarda il tema della demagogia e del populismo. Nel periodo della guerra del Peloponneso, la struttura della democrazia ateniese comincia a presentare punti deboli. Della debolezza delle istituzioni ne approfitta, dopo la morte di Pericle, un certo Cleone, che scavalcando gli ordinamenti e le regole da cui sono governati, favorisce la nascita di un sistema demagogico, rivolgendosi direttamente al popolo, che notoriamente, preso nel suo insieme, così pensa Aristofane, non è dotato di lungimiranza, ma soffre di ignoranza. E di solito, così scrive Aristofane, chi parla in nome del popolo fa dire al popolo ciò che vuole lui. Contro questa situazione Aristofane, in modo molto deciso, si oppone con lo strumento della satira e denuncia soprattutto la politica imperialista di Cleone contro le città alleate di Atene, che vengono trattate come schiave, e quindi spinta alla rivolta e alla guerra, e Cleone con la guerra fa affari, perché un mercante ha qualche conflitto di interesse. La commedia di Aristofane, intitolata Cavalieri, è una satira violentissima contro Cleone e la sua politica demagogica. Non a caso si chiama Cavalieri. Naturalmente Cleone querela Aristofane e intenta un processo contro di lui, nel quale emerge chiaramente la volontà del demagogo di reprimere la libertà di parola di cui godevano, secondo la Costituzione ateniese, i poeti tragici e comici. Cleone ottiene che si faccia un decreto, una specie di lodo Alfano, che viene revocato 3 anni dopo, nel quale si fa divieto di citare esplicitamente nel testo delle commedie gli uomini politici che stanno governando. Abbiamo 2500 anni. L'azione legale legislativa non riesce tuttavia a frenare l'attività teatrale di Aristofane, il quale continua a portare Cleone sul palcoscenico cambiandogli semplicemente il nome, cioè inventando un personaggio che si chiama il demagogo Paflagone, per il quale trova una particina in molte sue commedie. Il terzo elemento della satira teatrale di Aristofane riguarda il tema della pace. Aristofane si schiera decisamente contro la guerra del Peloponneso, in favore delle trattative e della riconciliazione. Questa guerra, ce lo ha spiegato bene lo storico Tucidide, è sempre stata una contesa di tipo imperialista, perché Atene non ha mai voluto concedere l'autonomia, soprattutto economica, alle polis più piccole dell'Ellade, che chiedevano la stipula di patti di collaborazione, non di essere ridotte alla sudditanza. E poi, quando entrerà in gioco Sparta, con la sua potenza militare, Atene finirà per perdere questa guerra e avrà inizio la decadenza dell'Ellade. La guerra del Peloponneso, scrive Aristofane, per gli ateniesi non ha più nulla a che fare con l'amor di patria, né con l'eroismo nazionale, ma è solo un pretesto per gli affari, quasi sempre sporchi, di quelli che lui chiama i signori della guerra. Questo è un termine che conia Aristofane. Ci sono una serie di famose commedie che riguardano questo tema. A Carnesi, Irene, che in greco significa pace, Lisistrata, le donne a Parlamento. Sono tutte famose queste commedie. Guardate sul punto 3, sono state citate quindi un certo numero di commedie di Aristofane. Ne ha scritte 44, ce ne sono rimaste 11. Sceglietene una, andate in biblioteca, scegliete un testo dove ci sono le commedie di Aristotele, lasciatevi sedurre dal titolo o dal tema di cui tratta. Cercate nel testo in biblioteca, leggetene qualche pagina, sfogliatelo anche soltanto Aristofane, anche per sapere che c'è, no? È così che si fa con i libri, si comincia avvicinando l'oggetto, guardando. Ora, e ora occupiamoci seppur brevemente di Nuvole, la commedia che vede Socrate come protagonista. La commedia Nuvole, quando venne rappresentata durante le feste dionisie o bromie, conoscete già questo termine, dell'anno 423 a.C., fu un insuccesso. Forse non era facile capire il significato della metafora delle nuvole. E Aristofane ci rimane molto male, perché lui credeva di aver creato un capolavoro. Quando superò lo scoramento e si rimise al lavoro e ne rivide e ne corresse il testo, e la commedia fu riproposta con un discreto successo nell'autunno del 418 o del 419 a.C. Quindi il testo che ci è pervenuto è quello riveduto e corretto, probabilmente molto diverso da quello della prima versione. Sulla scena della commedia Nuvole, sul palcoscenico, sono collocate due case. Due case ci sono, così, l'immagine di due case. Quella di Strepsiade e quella di Socrate. Strepsiade è un contadino, un uomo semplice di poca cultura che ha preso in moglie una donna nobile di condizione sociale molto superiore alla sua, e il figlio Fidippide fa onore alla nobile origine della madre, ama gli sport equestri, comincia a giocare ai cavalli, fa un sacco di debiti mandando in rovina il vecchio padre. Strepsiade, dopo una notte insonne, vede una sola via di scampo per riparare i debiti accumulati. Il figlio deve studiare e si deve iscrivere alla scuola, detta il pensatoio, in cui Socrate e i suoi discepoli insegnano ad avere sempre ragione per imparare l'arte di vincere le cause in tribunale con mezzi più o meno corretti. Aristofane attribuisce a Socrate, vedete, ai suoi discepoli, le caratteristiche peggiori dei sofisti eristici e li rappresenta come uomini emaciati, pallidi, verdastri addirittura. Ma il giovane Filippide non vuole studiare, non vuole andare a scuola da questa gente, così Strepsiade decide di frequentare lui il pensatoio per imparare la nuovissima arte di distorcere il diritto con i cavilli procedurali. Socrate, che appare sospeso in un cesto per contemplare le realtà celesti, allontana con disprezzo Strepsiade, che non si dà per vinto, e riesce a convincere il figlio ad ascoltare almeno una lezione. A Filippide viene presentato a scopo di istruzione il duello oratorio, il contrasto, se volete, no? Si farà poi anche in rima ottava, il contrasto tra il discorso giusto e il discorso ingiusto, no? Che viene considerato il più bello tra i contrasti di Aristofane, questo tra il discorso giusto e il discorso ingiusto, nel quale il rappresentante dei tempi nuovi, che non si cura né del diritto né delle leggi, riporta la vittoria sul difensore dell'antica disciplina e dell'antica religiosità. Filippide capisce tutto e diventa uno studente modello, un provetto ingannatore, e insegna al padre come liberarsi dai creditori eludendo la legge. Strepsiade, però, che fondamentalmente è una persona onesta, non condivide il nuovo entusiasmo truffaldino del figlio. Quindi tra i due scoppia una lite, il figlio bastona il padre, commettendo, qui Aristofane cita il pensiero di Eschilo, un atto gravissimo, sacrilegio e irreparabile. Però Filippide, che ha imparato bene la lezione dei sofisti eristici, riesce a dimostrare al padre di aver compiuto un bel gesto educativo picchiando. E Strepsiade si rende conto di aver sbagliato a voler far studiare il figlio perché imparasse ad imbrogliare, non è questa la cultura, e si lamenta con le nuvole, le quali rivelano la loro vera natura. Le nuvole, che nella commedia costituiscono il coro, e in nuvole i canti corali sono tra i più belli della letteratura greca, sono una creazione poetica molto complessa. Aristofane in un primo momento presenta le nuvole come un simbolo comico del pensiero inconsistente, no? Di un pensiero che vende aria fritta, che vende fumo per mezzo di imbroglioni, di indovini, guaritori, filosofi naturalisti, poeti ditirambici, i quali iniziano i bonaccioni come Strepsiade ai riti delle nuvole per estorcere loro denaro, no? Successivamente Aristofane fa rivelare alle nuvole la loro vera natura. Esse rappresentano la poesia lirica, che insegna la conversione morale, non l'arte di imbrogliare, e quindi invitano Strepsiade ad incendiare il pensatoio di Socrate. Vedete, il problema principale della commedia è certamente il modo in cui viene presentato Socrate. La deformazione comica di Socrate pone il problema delle intenzioni di Aristofane. Perché Aristofane ha frainteso il pensiero di Socrate colpendolo così ingiustamente? Beh, l'atteggiamento di Aristofane è complesso ed è un po' ambiguo. Sappiamo che Aristofane è sostanzialmente ostile al pensiero dialettico, considerato pericoloso per la compattezza etica e politico-religiosa della polis, e quindi probabilmente il fatto che Socrate mette in discussione tutte le certezze a lui dà noia. Aristofane poi fa il suo lavoro di commediografo, abbiamo detto, e coglie di Socrate quei connotati esteriori, l'essere trasandato, l'essere molto presuntuoso, l'avere un aspetto comico di per sé, che si prestano a costruire la satira. Così come si presta alla satira il metodo dialettico utilizzato dai sofisti, in chiave sostanzialmente utilitaristica, anche se in realtà Socrate è stato il primo a scagliarsi proprio contro questo metodo. Quindi vedete, ci sono delle ambiguità che oggi possiamo leggere con molta chiarezza. Aristofane fa di Socrate il suo bersaglio polemico perché Socrate è anche il personaggio più noto al pubblico ateniese, che è abituato a vederlo dialogare ogni giorno per le strade della città con il suo aspetto, il suo comportamento che si offre alla rappresentazione comica. In pratica Aristofane strumentalizza la figura di Socrate nel suo attacco generale contro il nuovo modo di pensare e di educare, ossia nel suo attacco contro la sofistica, e lo può fare perché gli ateniesi non fanno distinzioni. Per la maggioranza degli ateniesi Socrate è solo un gran rompiscatole che va tacitato al più presto, e quindi neppure Aristofane fa una distinzione tra il metodo dei sofisti e la dialettica di Socrate, che sono due cose completamente diverse, che oggi ci sembra ovvia questa distinzione, e questo fatto fa considerato un limite di Aristofane, perché crea le premesse per cui la carica innovativa della dialettica socratica viene considerata dai ben pensanti la causa e non il rimedio della crisi politico-morale della polis. Quindi Il contrasto che Aristofane mette in scena nel testo di Nuvole tra il discorso forte, quello giusto, e il discorso debole, quello ingiusto, è la personificazione, la drammatizzazione di due opposti tipi di educazione, quella antica di stampo aristocratico e quella nuova di derivazione filosofica dei sofisti, no? Quindi più rivolta a diseducare che a educare. Il discorso ingiusto è per Aristofane quello dei sofisti, i quali, armati della loro stringente dialettica, contrabbandano uno ad uno gli argomenti dell'avversario e contrabbattendo, no, opponendo i vantaggi pratici e concreti della nuova educazione, fino a riportare la vittoria e a convincere lo stesso antagonista. Se Socrate usa questo metodo, ma con un'etica diversa, no? Anche lui lo usa, anche Socrate lo usa questo metodo, no? Dell'ironia, no? Del controbattere contro l'avversario, entrando in modo anche ambiguo, no? Nei suoi ragionamenti, però con un'etica diversa, per cui un'azione è buona se rivolta al bene della società, quindi diversa da quella dei sofisti, per i quali un'azione è buona se è utile all'individuo. E chi 20 anni dopo, nel 399 a.C., accusa Socrate nel corso del processo contro di lui, utilizzando anche il testo di questa commedia, commette un'azione anacronistica che molto probabilmente Aristofane avrebbe molto disapprovato. Perché? Ma perché i benpensanti che accusano Socrate fanno appello in modo ipocrita ai buoni principi dell'antica educazione tradizionale, ma in realtà, quando devono fare i loro affari, pagano i sofisti eristici per raggiungere, anche frodando e non rispettando la legge, per raggiungere i loro scopi, cioè in perfetta coerenza con la loro indole truffaldina. Socrate denuncia a viso aperto questo costume e di conseguenza deve essere tacitato, zittito per sempre. E ora, per concludere, leggiamo un frammento dalla commedia Nuvole. Non è facile capire tutte le allusioni che fa Aristofane. I personaggi comunque sono Strepsiade e Socrate, e poi ci sono le nuvole che fanno coro. Proviamo a leggere. In nome di Dio, Socrate, ti prego, dimmi chi sono queste qui che hanno cantato una roba così solenne. Saranno mica delle eroine, niente affatto, sono nuvole del cielo, divinità potenti per chi non ha voglia di far niente. Sono loro che ci rendono capaci di pensare, di parlare, di riflettere e di incantare, di raggirare e di muovere all'attacco e al contrattacco. Ecco perché solo a sentirne la voce l'anima mia si è alzata in volo e già va cercando quisquiglie e sottigliezze fumose. Ha una voglia di pigliare un'ideuzza, sbatterla contro un'idea, di imbastirci su tutto un discorso di reazione, insomma, se è possibile, ho proprio voglia di vederle di persona. Allora guarda là, verso il Pamete, è un monte. Io già le vedo che vengono giù con tutta calma. Dove? Fammi vedere. Eccole che arrivano, sono tantissime. Passando per valli e per boschi, eccole lì di lato. Ma com'è possibile? Non riesco a vederle. Vicino all'entrata. Ah sì, solo adesso, ma appena dovresti vederle bene adesso, a meno che tu non abbia cispe grosse come zucche. Certo, oh, illustrissime dee, ormai sono dappertutto. Non sapevi che loro sono dee, non ci credevi nemmeno, eh? No, pensavo che fossero nebbia, rugiada, fumo. Ma non lo sai che sono loro a dar da mangiare agli intellettuali d'ogni tipo? Indovini di Turi, praticoni, capelloni per digiorno che usano l'unghia per sigillo. E poi ci sono i cantori di cori ciclici con la loro musica contorta, i cialtroni spaziali, tutti scansafatiche e buoni a nulla. Questi li foraggiano perché scrivono bene di loro. Allora si spiegano cose tipo l'impeto attorno delle acquose nubi, i ricci di tifone cento teste, le tempeste turbinose e poi madi da letra, dell'etere augelli, adunchi natatori e pluvia erore di nubi licore. Loro fornivano questo e in cambio spolveravano tranci di sgombro di gambe in gombro e polpa di torbie di torbe senza colpe. Già, grazie a loro, non è giusto? Ma dimmi, come si spiega se sono nuvole davvero che sembrano donne? Quelle che conosco io non sono mica così. E come allora? Non ti so dire di preciso, sembrano bioccoli di lana cardata, tutto tranne che donne, insomma, queste qui per dire hanno il naso. Rispondi alle mie domande allora, dimmi pure, guardando in alto, hai mai visto una nuvola che assomiglia a un centauro, o a un leopardo, o a un lupo, o a un toro? Certo che sì, e con questo diventano tutto ciò che vogliono. Se ad esempio vedono un cappellone arrapato, uno peloso tipo il figlio di Senofanto, per prendere in giro la sua fissa si trasformano in centauri. E se vedono Simone che ruba i fondi pubblici, cosa fanno? Rivelano la sua vera natura trasformandosi in lupi. Ecco perché ieri sono diventate cervi. Hanno visto Cleonino, quel gran vigliacco che ha abbandonato lo scudo. E adesso vedi, sono diventate donne perché hanno visto Clistene, che era notoriamente omosessuale. Salute a voi, o mie signore, e ora vi prego, se già ad altri l'avete concesso, voi che siete onnipotenti, levate anche per me la vostra voce fino al cielo. Salute a te, vecchio d'altri tempi alla ricerca dell'arte, e tu, sacerdote di quisquiglie e ciarle, dici di cosa hai bisogno. Non daremmo ascolto a nessun altro specialista dello spazio, tranne che a Prodico. A lui, perché è dotto e geniale. A te, invece, perché cammini altero per strada, guardandoti attorno in tralice e sopporti scalzo tanti fastidi e ti dai tante arie per noi. Per la terra madre, che voce, santa, solenne, prodigiosa, lo credo bene. Queste soltanto sono divinità, tutto il resto è una balla. Per la terra madre, vuoi dire che per voi Zeus olimpico non è un dio? Quale Zeus? Non dire sciocchezze, Zeus nemmeno esiste. Ma che dici? E allora chi fa piovere? Comincia a spiegarmi questo punto. Loro naturalmente, te lo dimostrerò con prove schiaccianti. Di un po', dove hai visto piovere senza nuvole? Forse Zeus dovrebbe far piovere anche a Ciel Sereno, mentre loro non ci sono. Per Apollo, sei riuscito a sviluppare proprio bene il discorso con questo ragionamento. E pensare che prima io credevo davvero che fosse Zeus a pisciare in un setaccio. Ma dimmi, chi è che tuona, che mi dà la tremarella? Sono loro che tuonano, rotolando. Ma come? Tu hai davvero il coraggio di pensarle tutte? Quando si sono riempite di grosse quantità d'acqua e sono costrette a muoversi, il peso dell'acqua le fa pendere per forza verso il basso. Allora accostano con tutto il peso una contro l'altra, scoppiano e fanno un gran fracasso. Ma chi è che le costringe a muoversi? Non è Zeus? Niente affatto. È un vortice d'aria. Vortice? Questa m'era sfuggita. Zeus non esiste e al suo posto ormai il re è vortice. Ma non mi hai ancora spiegato niente sul fracasso dei tuoni. Non sei stato attento. Ti ho già detto che le nuvole, quando sono piene d'acqua, si scontrano e scoppiano perché sono troppo gonfie. E io in base a che cosa mi dovrei convincere? Te lo dimostrerò per analogia con te stesso. Ti è mai capitato di riempirti di brodo alle panatenee e poi di avere mal di pancia e di sentirla all'improvviso agitata da mille brontolii? Per Dio, altro che si è agitata, mi fa subito un male cane e la zuppettina fa un fracasso enorme come un tuono, un rumore formidabile, prima piano, pra pra, poi di più, para pra, e poi sempre più, pra 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 pra. Renditi conto di che razza di tuoni tiri fuori da una pancia piccola così. A maggior ragione l'aria, che non ha confini, tuona così con impeto. Ecco perché anche i nomi impeto e peto sono simili. Adesso però spiegami da dove vengono i fulmini coi loro lampi di fuoco che ti arrostiscono quando vieni colpito o si limitano a bruciacchiarti senza farti morire. È chiaro che è Zeus a scagliarli contro chi spergiura. Che cretino, che rimbambito, ma dove vivi? Sulla luna? Come mai, se davvero colpisce gli spergiuri, non ha mai incenerito Simone, Cleonimo, Eteoro, parassiti, speculatori, politici corrotti? Che siano spergiuri non c'è dubbio, in compenso colpisce i templi suoi e il capo sunio, Punta d'Atene, e le vecchie querce. Sapete che la quercia è dedicata a Zeus. Come mai? La quercia non spergiura, certo, non so, mi sembra tu dica bene, ma il fulmine cos'è? Se si leva un vento secco fino a loro e ci rimane chiuso dentro, le gonfia come una vescica, dopodiché le fa esplodere con forza, data la pressione, e viene fuori con grande impeto. Ecco quindi che si incendia da solo con schianti violentissimi. Per Dio, anche a me è successo proprio così una volta, alle Diadie. Stavo facendo della trippa arrosto per la mia famiglia e mi ero dimenticato di bucarla, e così quella si gonfiava tutta. A un certo punto all'improvviso è scoppiata e mi ha smerdato gli occhi e bruciacchiato la faccia. Oh tu che hai desiderato avere da noi la grande sapienza, quali successi avrai ad Atene in tutta la Grecia? Se solo hai buona memoria e sei per indole capace di sopportazione e incline ad avere pensieri, non dovrai stancarti di restare in piedi né di camminare, non dovrai soffrire troppo il freddo né aver desiderio di cibo, niente vino, niente palestre, al bando tutte queste sciocchezze, visto che sei un uomo capace, per te la massima felicità deve essere vincere colazione col consiglio, battagliando con la lingua. Nessun problema, forza d'animo, pensiero insonne, stomaco parco, frugale, che tira avanti con due foglie d'erba, se solo per questo resisterei a un maglio. E non avrai altro Dio a rinfuori dei nostri, il caos che si vede intorno, le nuvole e la lingua, questi tre soltanto? Con gli altri non ci scambio più una parola, neanche se l'incontro per strada, niente sacrifici, né libagioni, né offerte d'incenso. Dicci pure cosa possiamo fare per te, non resterai deluso, visto che ci onori, ci veneri e ti sforzi di essere bravo. Ora, il processo a Socrate prosegue il suo corso e dopo Meneto salgono sulla tribuna gli altri due accusatori, Anito, che è il vero inquisitore, e Licone. Intanto circola la voce che Socrate abbia rifiutato di farsi aiutare da Lisia, il più celebre e abile logografo del momento, il più celebre avvocato difensore del momento. Pare che Lisia, gratuitamente, era il più bravo ed anche il più caro, abbia scritto un discorso in difesa di Socrate. E pare si trattasse di un discorso straordinario. Il testo della Ringa di Lisia in difesa di Socrate non è stato mai trovato. Le studiose e gli studiosi di filologia lo hanno cercato per secoli e non si sa come fosse congegnato. Perché Socrate rifiuta l'aiuto di Lisia? Beh, sappiamo che Socrate non solo rifiuta l'offerta di aiuto di Lisia, ma lo rimprovera anche severamente, perché con i suoi giochi di parole, Lisia è un retore abilissimo, avrebbe voluto ingannare i giudici per il bene di Socrate. Socrate pensa che non sia possibile perseguire il bene tramando contro le leggi. Intanto Anito e Licone salgono sulla tribuna e ripetono le accuse già formulate da Meleto. Poi il cancelliere capovolge la clessidra, che controlla il tempo delle arringhe, e dà la parola a Socrate. Socrate si alza, si guarda intorno, si dà una grattatina alla testa, fa un piccolo inchino rispettoso verso l'arconte, che è il presidente del tribunale, e subito dopo si volta verso i giudici e comincia a parlare. Che cosa dice Socrate? La prossima settimana, per conoscere in funzione della didattica della lettura e della scrittura qual è il contenuto e la forma del discorso che Socrate pronuncia in sua difesa, saremo ancora ad Atene, sull'Areopago. Non mancate, perché il processo a Socrate, lo sapete, è uno dei due più importanti processi della storia del pensiero umano. Il viaggio continua, la scuola è qui. Buonanotte. Thank you.